Ancora in diretta TMV Radio, Maracanaggia, Luca Viscogliosi, Cinzia Sant'Angeli, e ci apprestiamo anche a seguire la finale del fioretto maschile, che c'è Daniele Garozzo, quindi sicuro va a medaglia. Cinzia, tifosissimo del Milan, chiusa parentesi.
Oh, quindi noi tiferemo tutti.
Speriamo che possa arrivare loro, perché al momento il nostro bancomat di medaglie d'oro e non, quella scherma piatto piange.
Manca, è vero. Ci sono i nostri ospiti. Vai. Gianluca, andiamo a presentare, diamo il benvenuto a Luca Marelli.
Ciao Luca.
Ciao a tutti.
E diamo il benvenuto anche a Daniele Garbo. Ciao Daniele.
Ciao Cinzia, ciao Gianluca e buongiorno anche a Luca.
Tra l'altro Luca, grandissimo. Luca, te le stai vedendo anche tu tutte quante le gare che puoi?
Quelle che posso, sì. Qualunque tipo di gara.
Quindi occhiaie a non finire.
No, dai, diciamo che stanotte ho dormito perché nella notte c'era, a parte il nuoto, non c'era tantissimo che mi interessasse veramente, per fortuna, perché almeno lunedì sono riuscito ad andare in ufficio con una faccia decente.
Daniele, invece tu ti stai facendo rapire un po' da queste Olimpiadi con un'atmosfera non proprio olimpica.
Sì, sono Olimpiadi strane, senza pubblico, come abbiamo visto gli stadi senza pubblico, è una cosa diversa, insomma, lo sport senza gli spettatori perde moltissimo del suo fascino, ovviamente, però d'altra parte le Olimpiadi sono sempre Olimpiadi e una medaglia d'oro è sempre una medaglia d'oro.
Luca, voglio tornare da te perché volevamo sapere la tua su questa situazione che è esplosa la settimana scorsa. Poi diciamo che esplosa e non esplosa, è rimasta un po' lì nel limbo questa situazione arbitrale che ci porterà fra un mese anche, credo, ipotizzo, no, ad avere dei volti nuovi. E volevo capire la tua idea e come si può avvicinare appunto un arbitro magari che non è stato chiamato in causa a dover sostituire anche arbitri molto più esperti praticamente sin da subito.
Ma guarda, i volti nuovi ci saranno perché ci sono 5 arbitri neopromossi dalla Serie C come ogni anno. Non ci saranno sostituzioni per un motivo molto semplice, perché gli arbitri della prima tranche, chiamiamolo così, sì, della vicenda sui rimborsi sono arrivati al primo grado, manca ancora il secondo grado e manca la collegialità, perciò non sono certo colpevoli fino al terzo grado di giudizio. Per quanto riguarda gli altri due, le posizioni sono veramente bagatellari, molto marginali. Non escludo che saranno in campo già, forse non nelle prime due giornate ad agosto, ma la prima giornata di settembre saranno già in campo. In ogni caso non sono stati neanche riferiti per adesso, sono stati semplicemente sospesi e tra l'altro non sono neanche d'accordo sulla sospensione.
Ma c'è una motivazione specifica? E poi ti chiedo, Luca, rimango un attimo con te, secondo te a livello di immagine come ne sta uscendo l'AIA, se è poi anche un problema di immagine?
Guarda, per quanto riguarda la prima parte, sì, secondo me l'AIA è uscita tutto sommato abbastanza bene, perché hanno utilizzato pugno duro su situazioni che oggettivamente si è visto anche dalle decisioni di prima istanza erano piuttosto compromesse, perché sospensioni da 13 a 16 mesi non sono poca roba, vuol dire che ci sono state irregolarità piuttosto evidenti. Per quanto riguarda questa seconda parte invece non mi è piaciuta per niente l'AIA, perché da quello che è emerso in corridoio, naturalmente le posizioni di Massa e Giacomelli sono veramente marginali, cioè sono, in un caso potrebbe essere semplicemente un errore, un problema di software, e nell'altro di semplicemente errato conteggio, e la sospensione l'ho trovata decisamente eccessiva, anche perché non far partecipare dei ragazzi al raduno ha creato anche un certo malumore nel gruppo della Ghana. Infatti ci sono state riunioni piuttosto tese in questi due giorni a Sportivia, perché effettivamente è un po' non bisogna essere garantisti alla corrente alterna, cioè pensare di condannare delle persone per il solo fatto di essere arbitri significa dargli uno status speciale. Non sono speciali, sono persone che se hanno sbagliato devono pagare secondo i principi dello Stato italiano, cioè la gradualità della pena.
Daniele.
Ma poco da aggiungere a quello che ha detto benissimo Luca, che ovviamente conosce il mondo arbitrale molto meglio di quanto non lo conosca io. Sicuramente io sono super garantista, finché la vicenda non giunge all'epilogo io non mi permetto di condannare nessuno, assolutamente. È chiaro che dal punto di vista dell'immagine, per rispondere alla tua domanda,
non è stata una cosa bella per il mondo arbitrale. Poi è chiaro che parliamo di eventuali responsabilità individuali, non di tutto il mondo dell'AIA, degli arbitri, voglio dire. Se c'è stato qualcuno che ha sbagliato, eventualmente pagherà, ma non è che l'AIA ovviamente è responsabile in toto di questa situazione. Però è chiaro che spiegare alla gente che magari segue il calcio un po' dal di fuori, che legge i giornali e sa poco altro, è difficile spiegare che magari sono responsabilità di 2 o 3 persone o 5 o 6 persone, e che comunque non inficiano tutto il lavoro, quanto di buono sta facendo e ha fatto in tanti anni l'AIA. Quindi voglio dire, poi per andare a un ambiente che conosco un po' meglio, voglio dire, se c'è un giornalista che fa i trucchi sulle note spese, non è che tutti i giornalisti sono ladri, voglio dire, eventualmente, no? Siccome sono successi di questi episodi, io ne sono stato testimone, purtroppo ogni tanto succede che qualcuno sia ingordo, no? E che voglia magari guadagnare, che poi di solito sono sempre cifre ridicole, francamente, più o meno,
infatti,
anche come quelle di cui parliamo degli arbitri, quindi, per cui...
Evidentemente c'è un gusto, non so che tipo di gusto.
Io non lo so, mai avuto anche modo di gonfiare nei rimborsi
però,
spese. Quindi
guarda,
zero
io ho fatto per tanti anni giornalista, ho girato parecchio, e adesso non è che voglio fare il puro, per carità, però io ero già contento di quello che guadagnavo, ero già contento che mi mandavano in giro, che mi mandavano in buoni alberghi, che mi mandavano in buoni ristoranti. L'ultima cosa che mi passava per la mente era di speculare e di jobbare sui rimborsi spese, insomma, ecco. Però questa è una questione mia, poi magari qualcun altro evidentemente la pensa in maniera diversa.
Senti Luca, andando un po' a tipo di modello, no, anche comunicativo, che tu hai sempre voluto andasse verso il futuro dell'AIA, secondo te da parte del presidente, che per loro serviva un tipo di comunicazione diversa, in parte hai risposto soprattutto sulla tua seconda domanda, però in generale poteva essere questo un primo vero momento di avere, non dico un po' più di chiarezza, ma di puntualità su certe cose, perché molti hanno un po' storto il naso, oltre al fatto in sé, ma alla mancanza insomma di una presenza comunicativa.
Sì, no, questo è un problema ormai atavico dell'associazione. Arriviamo da 12 anni di totale immobilismo dal punto di vista comunicativo, perché c'era una sola persona che rispondeva a tutti, giornali, televisioni, radio. Bisogna cambiare decisamente il modello e mi aspetto che prima o poi si cominci. Cioè, non mi aspetto che diventi l'AIA un modello di comunicazione, perché è impossibile sperare in una situazione di questo genere. Sappiamo benissimo che la comunicazione non si impara in 2 giorni, a maggior ragione la comunicazione mass mediatica di questo periodo. Cioè, i social sembrano tanto facili da utilizzare, in realtà sono complicatissimi da utilizzare bene, e lo stesso vale anche per i canali ufficiali. Fino adesso il canale ufficiale, il sito dell'AIA, è stata una pagina nella quale c'era solo autocelebrazione. In realtà deve diventare un mezzo di comunicazione verso l'esterno. Io ho in mente alcune idee. Se l'AIA vorrà ascoltarmi, bene, se non vorrà ascoltarmi, alla fine sono anche problemi loro.
Però quello che arriva fino a questo momento, sì, di questo nuovo corso, è la rottura con il passato. Insomma, che certe cose vanno male, sono cambiate, non si fanno più. Insomma, la sensazione che arriva è questa, è giusta, Luca?
Sì, no, guarda, sicuramente c'è stato un cambiamento radicale in tanti aspetti, non tutti positivi. Cioè, per dirne una, visto che non è che voglio sempre incensare l'AIA, un esempio è la Serie C. Io alla Cancino non avrei sostituito designatore, perché D'Amato non aveva lavorato bene, aveva lavorato benissimo, però hanno deciso di sostituirlo con una figura oggettivamente meno di prestigio. E a posto di D'Amato sono stato individuato Ciampi, che era il vice di D'Amato. Però in altri ambiti invece sono soddisfatto, perché questa storia dei rimborsi è un bene per l'AIA, perché in questa maniera si fa pulizia, tra virgolette, di persone che non possono star lì. Poi però bisogna anche pensare alla gradualità, non si può pensare di condannare alla stessa pena persone che hanno modificato i rimborsi di 40 euro e persone che hanno modificato i 3.000 euro, perché altrimenti questo non è più giustizia, è giustizialismo.
Senti Daniele, cosa ne pensi tu invece?
Allora io ovviamente capisco poco di arbitri, capisco un po' di più di comunicazione, e sono d'accordo con quanto ha detto Luca, per 12 anni c'è stato un immobilismo nella gestione Nicchi che francamente io non riesco a spiegarmi. Io credo che ci sia bisogno di un cambio di passo, spero e credo, sono convinto che Trentalange, ma anche lo stesso Gianluca Rocchi, che è il nuovo disegnatore, avvertano questa necessità di aprirsi un po' al mondo esterno, no? E questo non significa, secondo me, andare in sala stampa a fine partita per spiegare le decisioni, perché ormai col VAR tanto si capisce tutto, non c'è bisogno che l'arbitro vada a spiegare. Significa soltanto aprire un po' di più questo mondo arbitrale, che è stato sempre un mondo abbastanza chiuso, una sorta di casta, no? In cui nessuno poteva entrare, in cui era difficilissimo inserirsi, avere un dialogo, avere un confronto e così via. Io credo che da questo punto di vista ci sia bisogno di aprirsi, e sono convinto che Trentalange e lo stesso Gianluca Rocchi, che secondo me è una persona straordinaria, avvertano questa esigenza. Le forme si trovano, voglio dire, io non sono come Luca, che ovviamente è in grado di dare consigli, io non mi permetterò mai di dare consigli agli arbitri, ci mancherebbe altro, però insomma qualche idea sulla comunicazione, su una comunicazione più moderna, secondo me non è difficile trovarla, ecco.
Luca, invece sulla questione calvarese ti sei fatto anche un'idea? Perché io lo confesso, forse anche perché certe comunicazioni non ci arrivano di direttori di gara che magari lasciano per rimanere su altre attività, che questa credo sia stata la motivazione per Calvarese. Ti ha stupito questa situazione, che lui praticamente lasciato il mondo arbitrale per dedicarsi
all'attività
alla sua attività? Mm-hmm.
Sì, mi ha sorpreso nella tempistica, sinceramente, mi ha sorpreso molto, perché non credo che sia una situazione conosciuta da 10 giorni, è una situazione conosciuta da anni, e probabilmente si poteva agire un po' prima, cioè per esempio il 30 di giugno, in maniera tale da, per esempio, diminuire l'organico, perché è sovradimensionato, 51 arbitri sovradimensionati. Se invece rimarranno in 46 come sono in questo momento, è un numero ancora sovradimensionato, ma già più accettabile. Di quello su Calvarese io non esprimo nulla, per un semplice motivo, perché non conosco la situazione.
Certo.
Io mi baso su quello che so, cioè che ha voluto lasciare l'attività perché la società di famiglia, che si chiama Ape Regina, segue anche il mondo sportivo e vuole allargarsi alla Serie A, Serie B, ciò che non sarebbe stato possibile con Calvarese, figlio e direttamente coinvolto nell'azienda come arbitro di Serie A e Serie B. Ha preferito lasciare. Se dovesse emergere qualcosa di differente nei prossimi mesi, ne parleremo. Al momento dobbiamo semplicemente fidarsi di quelle che sono le comunicazioni ufficiali.
Ah no, certo, ci sembrava soltanto abbastanza particolare, però ripeto, conflitto di interessi evidente.
Abbiamo evitato un conflitto di interessi, certo, in corso, si è tolto prima, ha fatto bene, cioè un prezzo, cioè un gesto da apprezzare,
sì,
che di questi tempi è rarissimo.
Io dico sempre, per una cosa del genere dovrebbe essere normale, poi il nostro paese, che è re del conflitto di interessi in generale, ragazzi, generale,
esatto.
Insomma,
sempre... Ecco perché ti dico, va sottolineato in positivo. Daniele?
Sì, no. Guarda, io non conosco neppure io benissimo la questione Calvarese, ho letto qualcosa, ma insomma io credo che Calvarese sia reduce da una stagione assolutamente negativa dal punto di vista del suo rendimento, e probabilmente ha messo insieme le due cose, si è reso conto che forse era meglio lasciare, con la motivazione appunto di questa vicenda, di questa azienda familiare, probabilmente ha colto la palla al balzo. Come ha detto Luca, sarebbe stato meglio forse farlo al 30 giugno, ma insomma vabbè, sono affari suoi, poi se ha deciso di farlo soltanto adesso va bene.
No, perché poi è arrivata in concomitanza, diciamo, con queste inchieste sugli arbitri, quindi sembrava una cosa connessa.
Infatti forse
in
per quello
no,
Luca parlava di sì, tempistiche, sì, per sì, cercare, certo, poi come si fa purtroppo spesso di mettere tutto nello stesso calderone, che invece va bello distanziato. Vi faccio un aggiornamento sul nostro Daniele Garozzo, che purtroppo è in svantaggio, ma ha dovuto subire anche un infortunio. Io credo non c'è cosa peggiore in una finale olimpica,
si tocca sempre,
di non potertela giocare
alla
massimo
pari.
Luca, tu che sei anche un grande sportivo, credo, cioè, io penso che se non dovesse vincere non ci dormirà per un anno Daniele Garozzo.
Sì, no, infatti il peggio è subire un infortunio durante la prestazione. A me è successo una volta e ancora me la ricordo, me la sogno di notte, quando mi sono rotto una gamba ad Ascoli in Serie B, e ancora adesso me lo sogno di notte di quella partita, perciò, ed è una partita che tutto sommato nessuno ricorda, me la ricordo io e basta. Però effettivamente non deve essere semplice, però è anche vero che se dovesse portarla a termine vincendo, sarebbe un'impresa di altri tempi, un po' come vincere a Wembley, no?
Ormai c'è questo onda lunga, infatti sta recuperando, adesso è soltanto due stoccate sotto contro il tiratore di Hong Kong. Speriamo.
Vai sopra la soglia del dolore.
No, per forza. Sì. Poi comunque lui è grinta, viene da un'altra finale di Rio, quindi insomma è questo il suo mondo. Luca, prima di salutarti ti chiedo, non so se hai già fatto il video sulle novità regolamentari, se ci saranno, cosa ci dobbiamo aspettare dalla nuova stagione, visto che si mette sempre qualcosina, si toglie qualcosina, se hai già individuato il nodo focale dell'anno prossimo, il terreno del dibattito, della grande polemica tra virgolette regolamentare.
Guarda, non c'è nessuna novità, semplicemente hanno sistemato a livello grammaticale e lessicale il regolamento, nulla di che. Semplicemente ci sono delle modifiche formali ma non sostanziali. Per quanto riguarda quello dell'anno prossimo, io non so quale sarà, ovviamente, non vedo futuro, certo. No, altrimenti diventerei milionario un poco. Ma dato che c'è stato il cambio di designatori, credo che ci sarà un metro molto diverso sui calci di rigore. Credo che la soglia sarà molto più alta e io mi auguro che Gianluca Rocchi riesca a far passare un concetto fondamentale, che il rigore è una roba seria e che ci siano rigori come agli europei.
Famoso rigorino su cui, Luca, tu batti il ferro da tempo, no? Cioè, nel senso, ridiamo
sì, perché calcio è un gioco nel quale se vince chi segna di più, non chi ha più rigore.
Luca, grazie mille come sempre, buona giornata, buon lavoro, grazie, alla prossima.
Buon lavoro a voi, ciao.
Tra l'altro, Daniele, io credo che tu sei d'accordo, no? Cioè, nel senso, ridare anche un po' di quella che è il contatto al gioco del pallone, ogni tanto vediamo come i giocatori a un certo punto ci marciano, perché se sanno che l'arbitro può essere tratto in inganno, Daniele, ci provano.
Ma sì, ma certo.
Sì, ma guarda, io mi auguro che, ad esempio, il VAR venga utilizzato come è stato utilizzato dagli europei, cioè in maniera molto discreta, soltanto in pochissimi episodi veramente eclatanti. Quindi io spero che si vada verso questo tipo di gestione del VAR, perché in Italia si è usato troppo e si è usato spesso come una moviola in campo, cosa che non può assolutamente essere una moviola in campo il VAR. Quindi mi auguro davvero che il rigore torni a essere un rigore vero e non un rigore visto soltanto televisivo e di cui non si riesce a capire bene l'intensità, la spinta, la forza, queste cose qui. Francamente io credo che sia bisogno di maggiore chiarezza.
Leggiamo questo messaggio, Daniele, su Sarri, che per ora, dice il nostro ascoltatore, ha rubato
la scena a Mourinho in tono minore.
A un Mourinho in tono minore. Al momento è ancora presto per dirlo, Daniele.
Sei d'accordo?
Ma mi sembra molto presto, francamente, perché in questa fase di preparazione le squadre stanno lavorando su tanti dettagli. Mourinho ovviamente deve cominciare a conoscere la Roma, l'ambiente, insomma la squadra, i giocatori, quindi è una fase di conoscenza da parte di entrambi i tecnici. Francamente dire che in questo momento è in vantaggio Sarri rispetto a Mourinho mi sembra una cosa, non dico fuori luogo, ma addirittura ridicola.
Va bene, è stroncato così. Vabbè, giustamente, sì, è presto, si sta lavorando.
Daniele, invece ci fanno parlare anche di Kessié, vogliamo la tua sul fatto del rinnovo. Ha parlato alla stampa, tu lo sappiamo, sei anche uno che di comunicazione ne capisce anche tanto. Secondo te è le classiche parole di chissà che ha il coltello dalla parte del manico, ma io resto al Milan, amore eterno, ti pare che vado via, dice Kessié?
Ma io, che sì, ha sempre avuto un comportamento molto chiaro e molto, molto onesto. Quando lui dice non mi immagino in nessun'altra squadra che non sia il Milan, francamente sono portato a credergli, perché lui è sempre stato molto, molto chiaro, insomma mi sembra un ragazzo per bene. Quindi poi sai, i calciatori sono spesso spesso portatori di sorprese imprevedibili, quindi aspetto a giudicare. Però sicuramente io penso che alla fine rimarrà il Milan, perché è stato un giocatore determinante in questa stagione, è stato il giocatore più importante dei rossoneri. Francamente pensare che possa andare via mi sembra molto difficile, onestamente.
E questo è anche il giorno di Cristiano Ronaldo, dell'arrivo alla Continassa. Insomma, si è visto anche abbastanza tranquillo, sereno e sorridente. Ti sei fatto tu un'idea sul suo futuro? Rimarrà secondo te?
Ma mi sembra di sì, si è presentato alla Continassa, insomma mi sembra evidente dall'atteggiamento che mi sembra improbabile che lasci la Juventus a questo punto, anche perché io rimango comunque del parere che sia difficile trovare qualcuno che lo acquista pagando il cartellino e dandogli 31 milioni di euro netti di ingaggio l'anno. Francamente sì, Paris Saint-Germain potrebbe farlo, è l'unica squadra che potrebbe fare un'operazione del genere, dopodiché sono finiti i giochi, voglio dire, quindi credo alla fine dovrà rimanere per forza la Juve.
Nel frattempo, niente oro.
Non ce l'ha fatta. Io sono emotivamente disperato. Pensa lui, perché lavorare 5 anni e poi con un piccolo problema fisico mi pare evidente che non se la sia giocata al 100%.
È chiaro.
Daniele, tu di sportivi poi ad alti livelli ne hai conosciuti un sacco. Infatti, sono delle immagini che
sta piangendo.
Le porteremo. Perché...
È disperato perché giustamente lui, medaglia d'oro a Rio, si gioca un altro oro qui a Tokyo. Purtroppo non se lo può giocare perché in realtà ha un problema fisico che aveva accusato già in semifinale, peraltro. Quindi si sapeva che non era al meglio e tirare in queste condizioni è ovviamente impossibile.
Tu che l'hai conosciuti, Daniele, questi sportivi affamati proprio di vittoria nel senso positivo, com'è che si metabolizza un evento del genere, soprattutto in un contesto in cui tu, che sei anche sul pezzo sul tennis da una vita, cioè comunque Wimbledon c'è una volta l'anno, per dire, è vero che poi magari non riesci sempre ad arrivare lì, ma c'hai l'opportunità una volta l'anno. Il bello e il brutto delle Olimpiadi è che una volta ogni 4 o 5 anni quest'anno, quindi credo che ci voglia tanto per digerire una delusione del genere.
Sì, sicuramente sì, però bisogna anche dire che lo spirito olimpico è molto diverso dallo spirito del calcio, in cui i giocatori si tolgono una medaglia d'argento. Qui è importantissima anche una medaglia di bronzo. È chiaro che uno che lotta per l'oro ha rammarico di non poter indossare quella medaglia per la seconda volta consecutiva, come sarebbe accaduto a Garozzo, però è sempre una medaglia d'argento, voglio dire, è sempre una medaglia d'argento olimpico. L'Olimpiade è una cosa completamente diversa dagli altri sport, nel senso che è una competizione, come dici tu giustamente, tu si disputa ogni 4 anni, anzi addirittura erano 5 anni non si disputava in questo caso, e quindi è una competizione che lascia tantissimo dentro, ovviamente, rimpianti, ma anche grandi gioie, grandi soddisfazioni. E comunque una medaglia olimpica è sempre una medaglia olimpica importante. È chiaro, l'oro è il massimo, ma alla fine anche arrivare all'argento, soprattutto nelle condizioni in cui ci è arrivato Garozzo, secondo me è da applausi assolutamente a scena aperta.
Daniele, grazie mille, alla prossima,
ciao,
buona giornata.
Grazie
a voi, ciao, buon lavoro.
Sto dispiaciutissimo. Cioè, gli avrei dato il mio adduttore, che non è sanissimo, perché
ma poi che ci fa col tuo adduttore?
Cioè, assolutamente nulla. Però potevamo metterci, visto che è la terra, insomma, dei cartoni, dell'anime, dei manga, tipo Goku con le braccia al cielo, Andrea, noi gli davamo la nostra energia vitale
che poi per un momento abbiamo creduto nella rimonta, invece non ce l'ha fatta.
L'hanno massaggiato, ci hanno provato, però alla fine purtroppo non ce l'ha fatta. Però ragazzi, registriamo un'altra medaglia, ossia l'argento nel fioretto individuale maschile per Daniele Garozzo. Pensavo, Cinzia, che l'argento è l'unica, tra virgolette, medaglia che si perde, perché l'oro lo conquisti, il bronzo pure, nella fine lì l'argento lo perdi, cioè nel senso virtualmente
perdi l'oro.
È l'unico frutto di una sconfitta l'argento, quindi
vabbè, dai, non sempre, rimane non proprio in tutte le gare, dipende che gare, dai.
Pausa e tra poco, ragazzi, mercato, capiamo se va via Cristiano Ronaldo con Nico Schira, e poi tutte le altre situazioni, parliamo tanto del presidente Frank City, TMV Radio.